Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, sono Guido Trebo e questa è la rassegna stampa ragionata di sabato 22 agosto 2026. Siamo arrivati alla 13ª puntata. Oggi la Chiesa Cattolica celebra la memoria della Beata Vergine Maria Regina. Sono più o meno le 5:30 del mattino, mentre registro qui a Chiarano ci sono 17 gradi e il cielo è poco nuvoloso. Dopo le piogge e i temporali dei giorni scorsi, oggi il tempo dovrebbe finalmente concederci una giornata più tranquilla. Sarà generalmente soleggiato con qualche annuvolamento più probabile in montagna. Le temperature massime saranno in rialzo, mentre le minime scenderanno leggermente. Venti moderati da sud-ovest in quota e a regime di brezza nelle valli. Insomma, il sabato prova a riconciliarsi con l'estate. La notizia principale riguarda il casinò di Arco e una domanda da oltre 2 milioni di euro che non è mai stata inviata. Parleremo poi delle condizioni della postazione di Trentino Emergenza, del medico che lascia Pietramurate e di una coincidenza degli autobus che quasi sempre salta. Partiamo dunque dal casinò municipale di Arco. L'accesso agli atti richiesto dai gruppi consiliari di Campobase Partito Democratico ha chiarito un punto. La pratica preparata dall'AMSA per accedere al conto termico risulta compilata e caricata sul portale il 20 aprile, ma non è mai stata formalmente trasmessa al gestore dei servizi energetici. Non esiste quindi un protocollo che certifichi l'invio. L'operazione riguarda la ristrutturazione del casinò, le cui parti commerciali sono chiuse dalla fine di maggio del 2025. Da un primo intervento ipotizzato in circa 50.000 euro si è passati a un progetto superiore ai 3.400.000 con lavori strutturali, energetici e sugli impianti. Contributo atteso avrebbe potuto coprire circa il 65% della spesa per una somma stimata di 2.250.000 euro. Il 9 aprile il Consiglio Comunale aveva approvato all'unanimità l'integrazione del piano industriale dell'AMSA proprio per permettere alla società di partecipare alla procedura. Secondo il presidente Paolo Giovanazzi, dopo l'inserimento dei dati, il portale non avrebbe consentito di inoltrare la prenotazione. Le richieste di assistenza non avrebbero prodotto alcuna soluzione. Questa spiegazione naturalmente non è inverosimile. La documentazione ufficiale conferma che il portale era rimasto sospeso dal 3 marzo al 12 aprile e che dopo la riapertura erano state previste alcune proroghe. Ma questo quadro generale non dimostra che cosa sia accaduto alla specifica pratica dell'AMSA. Per ricostruirlo servirebbero i ticket di assistenza, le schermate, le comunicazioni ricevute, l'indicazione esatta della procedura utilizzata. Bisogna inoltre evitare una semplificazione. Noi non possiamo dire che Arco abbia già perso 2.250.000 euro. Ecco, quel finanziamento non era stato assegnato e la domanda non era stata accolta. Semplicemente la domanda non è mai partita. Il problema politico riguarda piuttosto il controllo sulla società e il modo in cui è stato informato il Consiglio Comunale. Allora, per mesi i consiglieri hanno potuto pensare che la procedura stesse seguendo il proprio corso e a fine luglio la stessa sindaca Arianna Fiorio dichiarava di non conoscerne lo stato. Definire l'interrogazione più strumentale che costruttiva, come ha fatto la sindaca, non risponde ancora alle domande principali. Ma chi sapeva che la pratica non era stata inviata? Da quando? E perché il consiglio non è stato aggiornato? L'AMSA afferma ora di lavorare a due ipotesi, una sostenuta dal contributo e una finanziata con risorse proprie. La priorità sarebbe riaprire il piano terra con il bar, mentre la conclusione dei lavori principali viene indicata tra la tarda primavera e l'inizio dell'estate del 2027. Manca però ancora il progetto di fattibilità tecnico-economica, quello che dovrebbe definire appunto con precisione quelli che saranno i contenuti, ecco, e i costi. Al momento quindi noi abbiamo un obiettivo e una previsione temporale, ma non ancora il progetto completo. Passiamo dunque all'ospedale di Arco. Il sindacato Nursing Up torna sulle condizioni della postazione di Trentino Emergenza. La segnalazione sarebbe stata inviata all'ASUIT il 27 febbraio senza ricevere una risposta formale. Le contestazioni sono molto dettagliate. Secondo il sindacato sarebbero disponibili 6 mezzi, 3 dei quali operativi, ma soltanto 2 potrebbero essere ricoverati in box riscaldati e climatizzati. Altri veicoli, compresa l'auto medica notturna e in alcuni momenti l'ambulanza di soccorso avanzato, rimarrebbero all'esterno. Il freddo avrebbe già provocato malfunzionamenti di monitor e aspiratori ed estate invece la temperatura all'interno dei mezzi potrebbe raggiungere i 50 gradi. Anche gli spazi destinati al personale vengono descritti come insufficienti. 5 operatori su turni di 12 ore condividerebbero circa 16 metri quadrati, un unico bagno e locali senza luce naturale. Vengono inoltre segnalate infiltrazioni, climatizzazione parzialmente funzionante, scarsa copertura telefonica e difficoltà nel separare il lavaggio del materiale sporco dalla preparazione di quello pulito. Il confronto tra i giornali è interessante, l'Adige fa propria in modo più deciso la valutazione dell'inadeguatezza degli spazi. Il TI distingue maggiormente la voce del sindacato e pubblica anche la risposta dell'ASUIT. L'azienda sanitaria dichiara di essere alla ricerca quanto prima di una sistemazione alternativa più adatta. È un'informazione importante, ma ancora, diciamo così, molto generica. Ecco, non vengono indicati né il luogo né i tempi. Noi non sappiamo neppure quali misure provvisorie siano state adottate per proteggere mezzi, farmaci e apparecchiature. La denuncia contiene elementi concreti che richiedono una verifica rapida. È però corretto precisare che gli effetti sulla qualità dell'assistenza sono per ora valutazione del sindacato e non il risultato pubblico di un'ispezione tecnica. Da lunedì Pietramurata perderà la presenza del medico di medicina generale nell'ambulatorio della casa sociale. La dottoressa Giulia Carpinteri cesserà l'attività e l'avviso dell'ASUIT per trovare una disponibilità temporanea non ha ricevuto candidature. Gli assistiti non rimarranno formalmente senza medico, potranno scegliere professionisti disponibili ad Arco, Riva o Ledro. Dal 24 agosto entreranno inoltre in servizio 2 nuovi medici ad Arco. Questo però non cancella la perdita concreta per la frazione. Avere un medico assegnato in un altro comune non equivale ad avere un ambulatorio vicino a casa, soprattutto per anziani, persone fragili o residenti che non dispongono di un'automobile. Martedì 25 agosto, dalle 9 alle 12, i volontari delle ACLI saranno alla Casa Sociale per aiutare i cittadini nel cambio del medico. Anche il comune di Dro offrirà assistenza attraverso i propri uffici. Rimangono 3 informazioni mancanti. Quante persone sono coinvolte? Come saranno organizzate le visite domiciliari? E quanto potrebbe durare l'assenza del servizio locale? Il comune afferma di monitorare la situazione, ma non c'è ancora un impegno dell'ASUIT sul ripristino dell'ambulatorio. Un'altra notizia molto concreta arriva dal trasporto pubblico. Un 16enne studente del liceo Maffei durante l'estate lavora a Nago e per tornare a Ceniga prende la linea B332 fino a Riva e dovrebbe poi salire sulla B205. Il margine previsto fra le 2 corse è di 20 minuti, eppure il ragazzo racconta che in circa 15 viaggi la coincidenza avrebbe funzionato soltanto 2 volte. La prima corriera accumulerebbe spesso fra 15 e 30 minuti di ritardo, costringendolo in alcuni casi ad aspettare fino a 2 ore. A questo punto si aggiunge il problema degli autobus già pieni, sui quali non possono salire altri passeggeri. Trentino Trasporti attribuisce i ritardi al traffico intenso nell'Alto Garda e a Rovereto e ricorda l'assenza di corsie preferenziali. È una spiegazione naturalmente plausibile, ma non risponde completamente alla domanda posta dal ragazzo. Quella delle 13:29 è considerata una coincidenza da tutelare oppure no? E in caso affermativo, perché non viene applicata l'attesa fino ai 10 minuti che il ragazzo richiama? esperienza non basta per descrivere naturalmente l'intero funzionamento della rete, ma proprio per questo sarebbe utile verificare i dati delle corse, ritardi effettivi, coincidenze mancate e numero di persone rimaste a terra. La segnalazione però ha un merito: non si limita a dire che il servizio non funziona, ma chiede che gli orari siano costruiti tenendo conto delle condizioni reali del traffico. Atenno è in corso la gara per realizzare un nuovo serbatoio da 500 metri cubi fra il lago e la zona del motocross. L'investimento previsto è di 700.000 euro. L'affidamento dovrebbe arrivare in autunno e i lavori richiederebbero alcuni mesi. Il nuovo bacino sarà una riserva strategica per le situazioni di difficoltà e si aggiungerà agli interventi già finanziati sulla rete di Pranzo e Tenno. È certamente un investimento utile, la capacità aggiuntiva può rendere l'acquedotto più resistente e garantire un margine durante le fasi di maggiore richiesta. Il titolo secondo cui Tenno previene la siccità va però un po' oltre ciò che sappiamo. Un serbatoio conserva l'acqua, ma di fatto non la produce. La sua efficacia dipende dalla fonte che lo alimenta e dalla velocità con cui può essere riempito nuovamente. Manca soprattutto, secondo me, il rapporto fra i 500 metri cubi e i consumi del comune. Ecco, senza questo dato non possiamo tradurre la capacità del serbatoio in ore e giorni di autonomia. Arriva intanto una buona notizia da Arco. Le analisi effettuate il 21 agosto hanno confermato la conformità microbiologica dell'acqua in Braila, Carobbi e Troiana. È stato quindi revocato l'obbligo di bollitura introdotto il 16 agosto. Restano invece in vigore le limitazioni per San Giovanni al Monte e per le altre zone montane. L'acqua può essere utilizzata per gli usi alimentari e igienici, ma non per piscine, irrigazione e attività non indispensabili. Vediamo ora più rapidamente le altre notizie. Arriva Cristina Santi e Silvia Betta propongono di coordinare i lavori già previsti sull'acquedotto di Via Ardaro con il prolungamento della fognatura fino alla località Foci. Una decina di abitazioni potrebbe così essere collegata al servizio, evitando di riaprire successivamente la stessa strada. Il principio di coordinare i cantieri è ragionevole. Per ora però è una proposta politica, mancano costi, finanziamento e valutazione tecnica. Sempre Riva, saranno messi a disposizione 30 abbonamenti nel parcheggio del Parco della Libertà per chi lavora al liceo Maffei, alla scuola Nino Pernici e alla media Damiano Chiesa. L'abbonamento costerà 140 euro e sarà valido per l'anno scolastico. Le domande apriranno online lunedì 24 agosto alle 10. Non viene precisato quale criterio sarà usato e se le richieste supereranno i 30 posti disponibili. Ad Arco continua il confronto sul campo sintetico di Via Pomerio. Il presidente dell'US Arco, Roberto De Laurentiis, ricorda che l'impianto è utilizzato molto intensamente e che le formazioni della società coinvolgono 290 giovani. È una posizione importante perché arriva dal principale utilizzatore del campo, ma per scegliere fra erba naturale e nuove tecnologie sintetiche servono dati comparabili su ore di utilizzo, costi, temperature, acqua, manutenzione e microplastiche. La decisione del comune non è cambiata, il manto non verrà sostituito nell'immediato, ma il sintetico non è escluso per il futuro. A Campia Pranzo l'associazione dei produttori segnala una sofferenza dei castagnetti, lo sviluppo dei frutti sarebbe fermo ai primi giorni di luglio e molti ricci starebbero cadendo prima della maturazione. L'allarme merita attenzione, ma non abbiamo ancora una stima degli ettari coinvolti e della possibile perdita del raccolto. Occorrerà affiancare alle osservazioni dei produttori una valutazione agronomica. A Ceniga la sindaca Ginetta Santoni chiarisce che le nuove limitazioni della zona del Ponte Romano riguardano soprattutto turisti e non residenti. I residenti, i proprietari dei terreni, le persone con disabilità, i mezzi di servizio e le altre categorie autorizzate conservano il diritto di accesso. L'obiettivo è ridurre la sosta irregolare, proteggere pedoni e ciclisti. Saranno le giornate di maggiore afflusso a dirci se segnaletica e parcheggio risulteranno sufficienti. A Dro arriva infine una bella notizia: si è concluso il corso gratuito di italiano promosso dall'associazione Homeland. Hanno partecipato 14 persone provenienti da 6 paesi. È un'iniziativa piccola nei numeri ma molto concreta. Conoscere la lingua secondo me significa acquisire autonomia, no? Costruire relazioni e accedere più facilmente ai servizi. I corsi riprenderanno in autunno. Solo un rapido passaggio sulla bandiera palestinese a Rifugio Marchetti. Oggi viene pubblicata un'altra presa di posizione a favore del gestore Alberto Bighellini. Sul piano concreto però non cambia nulla, la bandiera rimane esposta e non viene riferita una nuova decisione della SAT. La domanda utile resta la stessa: se Bighellini non la rimuove, che cosa accade? Ecco, finché non conosceremo il contratto, la regola invocata e le eventuali conseguenze, aggiungere ogni giorno una dichiarazione favorevole o contraria non farà certo avanzare la notizia. Concludiamo con un appuntamento: lunedì 24 agosto alle 18 ai Giardini Verdi di Riva sarà inaugurato il percorso per i 100 anni della sezione SAT. 10 totem distribuiti nel centro racconteranno la storia dell'associazione attraverso immagini e contenuti audio. Per le fotografie, le dichiarazioni integrali e le altre notizie della giornata, io vi rimando come sempre alla lettura diretta dell'Adige e del T. Questa rassegna seleziona e mette in relazione soprattutto ciò che può avere conseguenze concrete per il nostro territorio. Grazie davvero a tutte e a tutti voi che continuate a seguire questo appuntamento mattutino. Il tempo che mi dedicate e i messaggi che ricevo danno senso a questo mio piccolo lavoro quotidiano. Questa era la rassegna stampa di sabato 22 agosto 2026. Io vi auguro un buon sabato e una giornata serena, ricca di incontri e di cose buone. Un saluto a tutte e a tutti voi, noi ci sentiamo domani mattina.